Dunque, riprendendo il nostro cammino, in particolare sulla preghiera eucaristica, non considerando in questo momento tutto il rito della messa che pure abbiamo letto fino a questo punto, ma in particolare la preghiera eucaristica a partire propriamente dal prefazio. Ecco, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie. Io vorrei introdurre il colloquio, insomma l'incontro di oggi, ricordando, diciamo dando un titolo se volete, che può essere utile per riprendere il discorso e anche per fissare alcune cose, in modo molto semplice, al percorso fatto fino adesso. Che cos'è l'Eucaristia? In base alla nostra lettura del rito a partire dal prefazio, che chiaramente è l'inizio della preghiera eucaristica, con la caratteristica introduzione, dopo il saluto, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie. Allora direi così, che abbiamo visto sinora che l'Eucaristia è anzitutto, primo, è ringraziamento, e il ringraziamento è la lode del Santo. Comincia con il ringraziamento e la lode del Santo. Abbiamo anche considerato la lode angelica del Santo. In secondo luogo è l'invocazione efficace della nuova creazione. Mi esprimerei così per interpretare, io penso correttamente, l'epiclesi che chiamiamo, o l'invocazione dello Spirito sulle offerte, che precede il racconto dell'istituzione. È l'invocazione di una nuova creazione, mediante lo Spirito, perciò, che è lo Spirito creatore, che deve trasformare il pane e il vino nel corpo e sangue del Signore. Quindi l'Eucaristia è ringraziamento e lode del Santo, è invocazione efficace di una nuova creazione mediante lo Spirito santificatore e creatore. Tre, mediante la memoria, tutto questo mediante la memoria, il ricordo vivente della cena pasquale in cui Gesù si è consegnato. Ho il potere di dare la mia vita e il potere di riprenderla. Cioè la consegna volontaria di Gesù emerge anzitutto dal fatto che Gesù si consegna da sé nell'ultima cena. Questo è il cuore del racconto dell'ultima cena. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, significa io mi consegno volontariamente alla morte, al sacrificio. In quarto luogo, e ciò che vedremo oggi, e che io ho espresso in un sottotitolo che vorrei richiamare questa volta almeno, normalmente non ci torno su perché era solo che mi sembra importante richiamare, vedremo che l'Eucaristia è anche, è Gesù, diciamo, è Gesù che diventa l'offerta della Chiesa. Non è solo la croce l'Eucaristia. L'Eucaristia è una cosa anche diversa. Contiene il sacrificio della croce, ma diventa l'offerta della Chiesa. È la vittima, Gesù, che diventa la nostra offerta. Difatti vedremo che al centro c'è ti offriamo. Noi ti offriamo Gesù. Gesù diventa l'offerta nostra e legato a questo, strettamente connesso con questo evento, la comunità, la Chiesa, viene trasformata in offerta essa stessa. Ecco, oggi vedremo questi due punti essenziali che sono realmente il vertice della preghiera eucaristica, perché anche la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore ha come scopo il fatto che Gesù diventi la nostra offerta e il fatto che attraverso questo atto noi stessi veniamo trasformati nell'offerta. Anticipo semplicemente, quando tutto questo si compie effettivamente nel rito, non solo lo diciamo, quando si compie, cioè quando noi veramente diventiamo offerta nella comunione, ma questo poi lo vedremo, la comunione è il compimento di tutto quello che viene detto nella messa. Va bene, oggi ci introduciamo come al solito nella lettura della parte che sta dopo il racconto dell'ultima cena di Gesù, ecco, con un esame, un richiamo di alcuni testi biblici.
Bene. Quella parte della preghiera eucaristica che cercheremo un pochino insieme di commentare questa sera è davvero molto bella e molto ricca. Ovviamente potremo sottolineare solo alcuni punti. Io, per quel che mi riguarda, cercherò di riandare ad alcuni testi biblici che mi pare appunto siano sottesi alle espressioni più significative di questa preghiera. E allora appunto rileggerei questa preghiera a piccoli brani, soffermandomi appunto, riandando alcuni testi biblici che mi pare appunto che questa preghiera richiamino. Dunque, appunto ha detto Giovanni Paolo che questa preghiera, ecco quella che commentiamo noi questa sera, è quella che prosegue, ecco, dopo la consacrazione. E dice appunto così: celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della tua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Ecco, proprio questa espressione, sacrificio vivo e santo, che mi ha un pochino fermato. La Chiesa, ecco, dopo aver adempiuto appunto il comando del Signore di fare quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena, nella quale appunto, come già è stato ricordato, ha anticipato il suo sacrificio della croce, ricorda, offre e rende grazie del sacrificio vivo e vero che è già sull'altare. Perché ormai, ecco, il pane e il vino che sono sull'altare sono già diventati, per la potenza dello Spirito Santo che ha accompagnato le parole dette da Gesù e pronunciate in persona Cristi dal sacerdote, sono diventate il vero corpo e il vero sangue di Gesù. Di questo sacrificio vivo e vero, ecco, offerto una volta per sempre, ci parla la lettera agli Ebrei. Ecco, ho riportato un brano un pochino lungo, 6 versetti. Leggiamo l'Ebrei 10:4-10. Dice: è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Ecco, mi pare proprio che per anche comprendere l'Eucaristia questo sia un testo capitale, ecco. Ed è molto interessante questa citazione del Salmo 40. Perché? Perché l'autore della lettera agli ebrei, usando questo salmo, ecco, che profetizza l'incarnazione, ecco io vengo e il suo fine, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, ecco, e mettendolo sulla bocca di Gesù ci dice che Gesù è il Cristo di Dio venuto e ritornato al Padre mediante il sacrificio di sé, cioè mediante quell'unico vero e efficace sacrificio che solo può annullare il peccato, perché i sacrifici dell'Antico Testamento, molti e ripetuti, lo sappiamo bene, per riferimento di questo di Cristo unico, erano inefficaci per togliere il peccato. E in questo Gesù si è conformato totalmente alla volontà del Padre, perché da sempre il Padre aveva previsto questo. E quindi è proprio la lettera agli ebrei, quando dice entrando nel mondo Cristo dice ecco io vengo, ecco, per fare la tua volontà, e si offre, ecco, questa, ecco, è il senso di questo sacrificio vivo e vero che noi, ecco, ritroviamo sull'altare dopo le parole della consacrazione. Quindi Cristo sacrificio, Cristo offerta. Poi la preghiera prosegue. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Dal sacrificio di Cristo discende la Chiesa, che nutrendosi di questa vittima immolata per la nostra redenzione, riceve pienezza di Spirito Santo e diventa in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Ecco, tutto questo ci è raccontato da San Paolo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 10, versetti 16 e 17, dice: «Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo?» E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. E la partecipazione a questo unico pane che ci unisce a Cristo e Lui fa di noi un unico corpo. Corpo che, come tutti i corpi, è costituito di molte membra, che sono appunto vivificate dallo Spirito che attraverso questo cibo celeste che noi riceviamo. Ancora San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 12, dice: «Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo». Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E ad ogni membro di questo corpo lo spirito dà doni particolari, sia pure e sempre in vista di tutta l'unità, dell'unità di tutto il corpo. Come detto ancora, sempre in questo medesimo capitolo di San Paolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno infatti è dato lo Spirito, a uno per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Ecco, questo l'Eucaristia ha questo potere, quello di renderci unici, uniti, un unico corpo con il Signore Gesù. E allora la Chiesa, ecco, come Lui potrà offrirsi. Dice ancora la preghiera: «Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te». La Chiesa vive e cresce in modo armonico del cibo sovrasostanziale e dei doni dello Spirito, che la rendono sempre più una, e così essa, come Cristo, può offrirsi come sacrificio perenne gradito a Dio. È il Cristo totale, come diceva Agostino. Il capo è Gesù, il corpo siamo noi suoi membra, e tutto il corpo e il capo si offre a Dio per la salvezza del mondo, per ottenere il regno ed entrare nella Gerusalemme celeste, dove ci attende l'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli. Sempre durante l'Eucaristia siamo in comunione con la Chiesa celeste, perché accostandoci alla mensa del Signore, noi ci accostiamo, per dirlo ancora con le parole della lettera agli Ebrei, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nel cielo, a Dio, giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Quindi abbiamo visto l'offerta di Cristo e l'offerta della Chiesa. Ma questa offerta non è solo di tutti insieme, è anche di ognuno di noi singolarmente, proprio in virtù della nostra comunione con Cristo e l'offerta della nostra esistenza. San Paolo, in un bellissimo testo, dice all'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto». Ecco, nell'Eucaristia l'offerta è di Gesù, è della Chiesa e di ognuno di noi. E che cosa chiediamo attraverso tutti questi sacrifici? Dice ancora la preghiera: per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa, il nostro Vescovo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Dunque la Chiesa, questa preghiera, ecco, procedendo, chiede che questo sacrificio sia un sacrificio per la pace e la salvezza del mondo intero. Perciò il sacrificio di Cristo non è solo per noi credenti, che già abbiamo aderito a Lui, è per il mondo intero. L'Evangelista Giovanni ci dice al capitolo 3: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E Gesù stesso, al capitolo 12, sempre di Giovanni, al versetto 32, dice: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». È insistente questa preghiera per i fratelli lontani. Infatti, se avete notato, ancora si prega e si chiede che il Padre ricongiunga a sé tutti i suoi figli dispersi. Questa parola dispersi mi ha rimandato a un'altra profezia bellissima pronunciata nel Vangelo di Giovanni da Caifa, il capitolo 11, quando vogliono uccidere Gesù perché ha risuscitato Lazzaro. Caifa dice: «Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire tutti i figli di Dio che erano dispersi. Ecco questa valenza universale del sacrificio di Gesù, che a cui noi siamo associati, è una cosa grandissima. Oltre alla salvezza per il mondo, si chiede anche la conferma nella fede e nell'amore per tutta la Chiesa, per i suoi preposti e per tutti i suoi figli. E a questa richiesta, ecco, mi piaceva accostare un testo sempre di San Paolo, e sono tutti i testi del Nuovo Testamento, Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 23-24, dove Paolo prega: il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e colui che vi chiama, egli farà tutto questo. Certo, la Chiesa è inabitata dallo Spirito. Noi continuamente ci nutriamo del corpo del Signore che anche vive in noi, ma la Chiesa, proprio per la nostra fragilità umana, ha sempre bisogno di essere confermata, sostenuta, aiutata dall'azione preveniente dello Spirito e dall'aiuto di Dio. Ecco, a questo punto viene il memento dei fedeli. Ecco, noi per questa sera abbiamo voluto considerare la stesura questa preghiera si fa nelle messe per i defunti, perché sono testi bellissimi, fra l'altro, pieni di speranza. Ecco, dice così: ricordati, lo conosciamo poi tutte queste cose, ma solo per rinfrescarli e agganciare i testi che così ci sembra di dover proporre. Ecco, ricordati del nostro fratello che hai chiamato te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipo della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Queste due ultime espressioni sono quasi di peso, ecco, espressioni che usa San Paolo. Qui chiediamo che il defunto, il fratello che stiamo accompagnando, ecco, o che ricordiamo, ecco, sia reso partecipe della resurrezione nella fede che il Salvatore alla fine dei tempi, proprio quello che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Ecco, pensare alla morte in questa cambia faccia. E poi dopo ancora la preghiera prosegue: accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere nella tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Ecco, qui chiediamo al Signore che anche a noi conceda questo bene. In un qualche modo proclamiamo anche la nostra fede nel mondo futuro, là dove nella Gerusalemme celeste Dio abiterà con noi. E qui sono andata all'Apocalisse: abiterà con noi ed essi saranno tutti, ecco, quelli che saranno riuniti, abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il loro Dio, sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. È Dio qui che asciugherà ogni lacrima. Quindi quando nella preghiera dice godere asciugato ogni lacrima, ecco, qui l'Apocalisse ci precisa che è Dio che asciugherà ogni nostra lacrima. Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E così, pienamente figli, anche noi saremo simili a Lui e lo vedremo. Anche questa è un'espressione di San Giovanni, la prima lettera, il capitolo 3, il versetto 2. E poi, ecco, siamo ormai al termine di questa preghiera. Ecco, la preghiera termina, ma raggiunge anche il suo momento più alto e solenne con la dissologia finale. Momento suggellato da un Amen, ecco, che sappiamo bene, potremmo quasi dire che è il più importante di tutti gli altri Amen che abbiamo detto durante la Messa, se si può dire, non so. Ecco, la dissologia dice: per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, questa dissologia, ecco, ci può rimandare a molti testi diversi, insomma, del Nuovo Testamento. A me piace particolarmente riandare ancora una volta all'Apocalisse, alla liturgia perenne che si celebra davanti al trono dell'Agnello, dove moltitudini di genti e miriadi di angeli cantano: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. E ancora: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ma ci sono altre dosologie, ecco, ne ho messe in particolare altre due, ecco, che mi sono sembrate particolarmente significative. Ecco, una la troviamo in Efesini 3:20-21 e dice: a colui, questo colui è Dio, a Dio, che in tutto ha il potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. È la Chiesa e il Cristo che glorificano Dio Padre per tutte le generazioni. E infine, ecco, ho voluto mettere anche questa di Romani 11:36, dove l'Apostolo, dopo avere considerato il mistero di Israele, alza la sua lode a Dio col grido: o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto sono insondabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. E conclude: da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui la gloria dei secoli. Questa lode Paolo la innalza al Padre, ed è bello che la Chiesa qui la trasferisca al Signore. Sono quasi da Lui, per mezzo di Lui, per Lui, sono proprio quasi per Cristo, con Cristo in Cristo. E la Chiesa qui la trasferisce al Signore Gesù e sarà ripetuta per tutte le generazioni finché si celebrerà l'Eucaristia sulla terra. Io ho finito.
Dunque, ancora noi ci chiediamo sempre, a questo punto che abbiamo letto il testo con una certa attenzione, sentendo gli echi di alcuni passi del Nuovo Testamento, cosa succede quando celebriamo l'Eucaristia? Questa è sempre la nostra domanda. Cosa succede? Ecco, allora io ho cinque cose da dirvi sull'insieme di questa parte. Quindi vorrei concentrarmi su cinque punti. Il primo lo troviamo all'inizio, tornando indietro, cioè il primo testo che abbiamo: celebrando il memoriale del tuo figlio, eccetera. Ti offriamo, notate che il verbo principale qui nel testo della Messa è ti offriamo, anche dal punto di vista grammaticale, celebrando il memoriale del tuo figlio, morto, eccetera, gloriosamente risorto e asceso in cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo. Questo è centrale, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Ora, il testo di Ebrei che è stato messo, che è stato commentato adesso, presentato, descrive, e questo è il primo punto che vorrei dirvi, una sostituzione. Qui Gesù è presentato attraverso la citazione che la lettera agli ebrei fa del Salmo 40, e quindi Gesù parla in prima persona, secondo l'autore della lettera agli ebrei, che attribuisce questo testo con buon fondamento, perché testo messianico, a Gesù, che parla perciò in prima persona. Quindi questo testo, non hai voluto nel sacrificio, ne ho offerto un corpo, invece ne hai preparato, ecco io vengo, descrive una sostituzione, Gesù come sostituto dei sacrifici, degli olocausti. Difatti abbiamo visto che l'autore commenta effettivamente così, abolisce Dio in questo modo, nel Salmo lo prevede per il futuro, abolisce il primo sacrificio per stabilirne un nuovo. Ecco, io vorrei fare, se potessi fare una domanda a voi, io sostengo che questa è la seconda sostituzione, non la prima, almeno la seconda. Qual è la prima? Sempre tenendo conto che l'autore si rifà ai sacrifici dell'Antico Testamento, no? Come diciamo l'Antico Testamento, sacrifici della Scrittura, offerti secondo la legge. Essi stessi, non so se qualcuno si azzarda a rispondere. Questa è la seconda sostituzione, non la prima. C'è già stata una prima sostituzione che Dio ha fatto. Isacco. Bene. E questo è il concetto che io volevo dire, non posso commentare, non è la nostra intenzione. Volevo sottolineare questo punto. Isacco fu sostituito dai capri, dalle vittime. Questo rimane fondamentale nell'arco, prima di tutto nell'arco della Torah, cioè dei primi cinque libri, e nell'arco di tutta la Scrittura, soprattutto nell'arco, e quindi anche dei Salmi, e di tutto lo sviluppo successivo, ma soprattutto all'interno dei primi cinque libri della Bibbia. All'interno della Torah, della legge, c'è una sostituzione. E Isacco fu sostituito, perché era Isacco che doveva essere offerto. E questo mostra il significato dei sacrifici. Il significato dei sacrifici è l'auto offerta. Chi offre, offre se stesso. E questo è anche il grande comandamento che sta al centro della Torah. Amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Indica questo, l'offerta di sé. Quindi qui abbiamo, ecco, al centro, che possiamo richiamarlo, Genesi capitolo 22, e poi alcuni testi profetici, naturalmente Isaia 53, ecco, dove il servo del Signore è presentato come un'offerta nei termini dei sacrifici, e probabilmente l'autore del Salmo, e quindi poi l'autore della lettera agli ebrei, che lo applica a Gesù, tiene conto di tutto questo. Il secondo punto di cui volevo parlarvi, quindi Gesù, diciamo, viene presentato qui come il nuovo Isacco. Il secondo punto riguarda una connessione importante. Ecco, vorrei che voi teneste conto e teneste in stretto collegamento il seguito. Guarda con amore, questo, siamo a questo punto. Riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Tenere strettamente connesso questa domanda con quella successiva, che è difatti strettamente connessa e che comincia: egli faccia di noi. Questo egli è lo Spirito. In certe traduzioni, per esempio, in altre lingue, perché il testo che fa fede qui, il testo originale, è in latino, queste sono traduzioni. Fu composto in latino dopo il Vaticano II, quindi altri, per esempio in francese, eccetera, l'hanno tradotto esplicitando questo egli, lo Spirito Santo faccia di noi, di questo si tratta. Allora, cosa si dice qui? Si dice che si prega che facendo la comunione, a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, quando faremo la comunione, riceviamo, possiamo ricevere lo Spirito. Quindi questo è un primo concetto semplice ma fondamentale. Noi lo Spirito Santo lo riceviamo dalla comunione con il corpo e il sangue del Signore, riceviamo lo Spirito. Lo Spirito deve fare di noi un solo corpo, un solo spirito, cioè l'unità. Quindi la comunione ci dona quello spirito che può fare di noi, lo fa, ma naturalmente lo fa, ma richiede sempre anche un impegno conseguente, tutte e due sempre. Lo fa, è un dono, si capisce. Noi siamo una cosa sola quando facciamo la comunione, è stato commentato, perché mangiamo l'unico pane, beviamo l'unico calice. Lo fa Gesù, ma ne consegue la necessità di essere una cosa sola. Ma il punto che volevo sottolineare è questo. Dunque, nella comunione noi riceviamo lo Spirito che ci deve fare una cosa sola, perché possiamo diventare un'offerta gradita a Dio. Questa connessione mi pare molto importante. Noi diventiamo un'offerta quando e nella misura in cui siamo una cosa sola. L'offerta non è solo di singoli nella messa, è della comunità, è la comunità che offre, noi ti offriamo, ed è la comunità che deve diventare un'offerta gradita a Dio. Ora, perché sia così, si deve invocare, è una forza che deve venire dall'alto, si capisce, si deve invocare, ma anche richiede un impegno per essere una cosa sola. La comunione, perciò, questo è l'ordine, la comunione, qui si prega perché quando facciamo la comunione, come dicevo, la comunione è il compimento di ciò che si chiede, lungo tutta la preghiera eucaristica. Non è un appendice la comunione, la comunione è il compimento. La comunione ci deve rendere una cosa sola, perché noi possiamo diventare effettivamente, qui si parla sul piano non solo rituale, ma sul piano esistenziale, un'offerta gradita a Dio. Come vedremo, si parla del piano esistenziale. Noi chiediamo questo, ecco cosa ci fa chiedere, ed ecco cosa succede come dono di Dio, succede anche nella misura della nostra accoglienza. Che cosa chiediamo in questo punto fondamentale che io ho intitolato, giusto per dare un titolo, il vertice della preghiera eucaristica? Perché il vertice è questo. Notate, qualcuno forse può discutere su questo, notate che il vertice è questo. È l'offerta. Tutto ciò che precede è in vista di questo. E sarà la comunione a renderci capaci di questo. Cioè a rendere, in comunione con Gesù, noi potremo diventare una cosa sola, ricavare nuove energie di unità per poter diventare nella vita un'offerta gradita a Dio. Mi pare questo un punto, ecco, una connessione molto importante. Questa è la seconda cosa. La terza, bisogna che ci concentriamo un momento sulla domanda che trovate nella seconda pagina: egli faccia di noi un sacrificio a te gradito, che già adesso evocavamo. Egli faccia di noi, lo Spirito Santo faccia di noi un sacrificio a te gradito. Notate che ci sono due punti focali in questa preghiera, dove, ripeto, il vertice è l'offerto, il sacrificio. Uno è Gesù come sacrificio. abbiamo già detto, abbiamo pregato così, ecco, ti offriamo questo sacrificio vivo e santo. Noi ti offriamo, che ripeto, non è solo la croce di Gesù, è la croce che diventa nostra offerta. Questa è la caratteristica dell'Eucaristia. Non è Gesù solo che si offre da sé, è Gesù che si è offerto lui da sé, che diventa la nostra offerta a Dio. Noi abbiamo da offrire qualcosa a Dio, è Gesù. È qualcosa di importante, di sicuramente importante. Sacrificio perfetto. La seconda volta che ci si concentra su questa espressione è quando si dice, questa è la domanda, faccia di noi lo Spirito Santo che riceviamo dalla comunione e che ci rende una cosa sola, faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Ecco la comunità come offerta, la comunità che offre Gesù e la comunità e offre Gesù e diventa essa stessa offerta. Su questo vorrei fermarmi un istante, che è molto importante. Noi possiamo effettivamente collegare queste espressioni e questa preghiera, faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, a Romani 12 che è stato prima presentato e che abbiamo subito sotto, su cui vorrei dire una parola a questo punto sul testo di Romani, perché le parole che si usano nella preghiera eucaristica, un sacrificio perenne a te gradito, richiamano l'uso che Paolo fa, e particolarmente Paolo, è lui che attribuisce questo, ecco, a noi, alla nostra vita, alla vita della comunità, che deve diventare sacrificio. Paolo dice, vi esorto dunque, riguardiamo brevemente questo testo, vi esorto dunque, Romani 12, come sapete Romani 12 inizia, diciamo, l'ultima parte della lettera, sono le conseguenze di una grande lettera come quella di Romani. Comincia però così, noi guardiamo l'inizio di queste conseguenze, naturalmente, non tutto il resto, Paolo ha da dire altre cose, naturalmente, che sono conseguenze, ma l'inizio è estremamente significativo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Poi va avanti, non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, questa è la traduzione della nuova CEI, il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E questo passo è molto importante per noi per capire che significato ha egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, proprio perché il versetto 2 qui non è altro che l'esplicitazione del versetto 1. Ora il versetto 1, qui ci sono due domande, diciamo che ci sono due parole importanti in questi due versetti su cui ci si concentra. Uno è i corpi. I corpi, notate che c'è un plurale e un singolare, dice offrite, dunque vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Ci sono molti corpi, c'è un unico sacrificio vivente, ci sono ambedue gli aspetti, c'è un unico sacrificio vivente della comunità, non sono mai solo i singoli che vengono considerati, ma ci sono molti corpi, sono i singoli naturalmente. Questa è la prima parola. All'inizio San Paolo fa una richiesta estremamente radicale. La conseguenza, cioè diciamo noi diremo oggi la morale cristiana, ha come primo punto radicale di concepire la vita, l'esistenza della comunità e dei singoli, dei membri della comunità, come un'offerta di se stessi. Un sacrificio di se stessi, vivente, vuol dire così, vivente, di cose vive, di cose vive. La seconda frase, la seconda domanda una seconda esplicitazione meglio, riguarda, noterete, la mente, che qui viene tradotto il modo di pensare, cioè il corpo e la mente. Questo è il vostro culto, anzitutto dice spirituale. Anche questo è una traduzione che si adatta in qualche modo, che noi siamo in difficoltà. Il testo non dice spirituale. Se Paolo avesse voluto dire spirituale, aveva la parola per dire spirituale, pneumatico. Non dice così. Il testo dice, questo è il vostro sacrificio razionale, che riguarda la mente. Sicuramente, Paolo vuol dire così, è un sacrificio che riguarda la mente, il modo di pensare. Quindi anche in questo punto troviamo l'attenzione dell'Apostolo sui corpi e sulla mente. Ecco, io adesso concludendo, Paolo vede la conseguenza, vede tutta l'esistenza cristiana come un sacrificio. Notate che l'esistenza non è il rito qui di cui si parla, come un sacrificio, l'offerta dei corpi, delle membra, con tutte le conseguenze morali che Paolo ne tira. Ma la prima cosa che dice, poi deve proseguire naturalmente, riguarda la mente. E questo non è solo in questo passo. Senza un cambiamento del modo di pensare, senza, perché qui bisognerebbe studiare altre cose, che qui Paolo prevede, i verbi lo indicano, soprattutto in greco, si tratta di un continuo cambiamento, non di una cosa istantanea, che non finisce mai. Tutta la vita, l'esistenza cristiana è vista come un impegno a cambiare il modo di pensare, perché se non si cambia il modo di pensare non si riesce a diventare un'offerta della vita a Dio. Perché? Perché ci si adegua o si rimane adeguati, conformi, come dice qui, a questo mondo. Dice difatti il versetto 2, se notate, è negativo l'inizio, non casualmente, non è un caso. Non conformatevi a questo mondo. Noi traduciamo conformatevi, il verbo che Paolo usa indica di non adattarsi, quindi di resistere. In fondo Paolo indica una resistenza che implica un continuo ricerca e cambiamento, non è una cosa che avviene così e che si può dare e che a un certo punto finisca. A questo mondo non è il mondo fisico, è il concetto apocalittico che ha il Nuovo Testamento, che ha anche San Paolo, che ha nei Vangeli. Siccome apparteniamo al mondo venturo di diritto, ma siamo in questo mondo, e siamo in questo mondo non fisicamente solo, cioè anche noi apparteniamo, la nostra realtà è impastata in questo mondo ancora, ma siamo già, veniamo trasformati in offerta nella misura in cui ci purifichiamo da questo mondo. E quindi qui è interpretato come una trasformazione continua anzitutto, e non solo, poi dirà, anzitutto del modo di pensare. Insomma, basta su questo punto, era per dare l'idea che qui si parla, noi chiediamo, ecco, quando diciamo egli faccia di noi, lo Spirito Santo faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, intendiamo la nostra esistenza. È la nostra esistenza completa, in tutti i suoi aspetti, a partire anzitutto dal modo di pensare. Questo Paolo lo dice anche altrove, sapete, non è che sia detto solo qui. Per esempio, in un passo famosissimo, che forse abbiamo già citato, nella seconda lettera dei Corinzi, al capitolo 5, quando parla dell'amore di Cristo che ci sostiene, no? Ci sostiene l'amore di Cristo, non l'amore per Cristo, l'amore che Cristo, l'esempio di Cristo vuol dire, l'amore che Cristo ha esercitato, ha mostrato quando si è offerto, lui, Cristo, il suo amore è giunto fino a quel punto lì, questo suo esempio ci sostiene, quando parla di in quel testo, dice appunto la conseguenza per Paolo che ne tira è che noi non vediamo più nessuno come prima. Nessun uomo lo vediamo come ne vedevamo prima. Abbiamo cambiato testa, modo di considerare l'altro, gli altri. Questo è una delle conseguenze fondamentali per Paolo, il modo di vedere le cose. Va bene, la terza cosa che volevo sottolineare è, a qui ci sarebbe, ecco, non perdiamo su questo punto della lettera ai Romani, non perdiamo il fondamento di tutto questo. Notate cosa dice Paolo, vi esorto per la misericordia di Dio, che non è un modo di dire tanto per, è il fondamento. Tutto questo può avvenire fondandosi sul Dio misericordioso, cioè su come è fatto Dio, ma non posso insistere su questo. Vediamo invece il quarto punto, questo è il terzo mi pare, il quarto è, lo prendo dalla fine, poi torno indietro un attimo, il motivo c'è, lo prendo dalla fine, cioè per Cristo, con Cristo in Cristo, l'ultima cosa della preghiera eucaristica, che è la conclusione solenne della preghiera. E come la preghiera inizia solennemente col prefazio, in alto i nostri cuori, è veramente giusto e santo, e poi il santo, così termina solennemente con il per Cristo, con Cristo in Cristo. Ecco, io vorrei far notare, non credo che questo sia abituale, che questa è la definizione più densa della Chiesa. Questa è la definizione più densa della Chiesa. Non di Cristo, della Chiesa. Perché è totalmente centrata su Gesù. Totalmente centrata su Gesù. Leggiamo per Cristo, con Cristo in Cristo. Ora, per leggerlo bene bisogna tener conto del latino, perché l'italiano è tradotto esattamente, ma è un po' equivoco. Per esempio, cosa vuol dire per Cristo? Può voler dire per mezzo di Cristo, o può voler dire in virtù di Cristo, può voler dire tante cose. In italiano, per ipsum, dice il latino, cum ipso et in ipso. Per mezzo di Lui. Così dice il latino, quindi dovremmo tradurre per mezzo di Cristo. Qui nell'italiano si esplicita tre volte la parola Cristo, nel testo originale non c'è la parola Cristo, ma la stessa cosa, questo non cambia nulla. Per mezzo di Lui, per mezzo di Cristo. Allora, cosa dice questa dossologia finale? Che, ripeto, io credo che è la definizione più densa della Chiesa. Dice, proviamo a leggerlo, ordinandolo in modo logico. Noi diciamo così: a te, Dio, che sei il Padre Onnipotente, a te, Dio, Padre Onnipotente, sia o è, come si vuole, tutte e due esistono, sia, ogni onore e gloria. Questa è quella che noi diciamo. A te, o Dio, Padre Onnipotente, sia ogni onore e gloria, nell'unità dello Spirito Santo, eccetera, sia ogni onore e gloria. Da parte di chi? È una domanda che vi faccio, da parte di chi? Questo onore e gloria da parte di chi? Della Chiesa nostra. Perché dice per mezzo di Cristo. Non è solo l'onore che Gesù rende al Padre, è l'onore che noi rendiamo al Padre, per mezzo di Cristo naturalmente, da parte nostra, che rappresentiamo, non dimentichiamolo, l'umanità, non è solo la Chiesa, è la Chiesa in quanto primizia dell'umanità, in quanto l'umanità si esprime attraverso la Chiesa. A te Dio, Padre Onnipotente, sia ogni onore e gloria da parte della Chiesa per mezzo di Cristo. Perché per mezzo di Cristo? Perché è lui la vittima gradita. E questo è l'onore che si rende a Dio. L'onore che noi rendiamo a Dio è per mezzo di Cristo. Difatti prima abbiamo chiesto di diventare anche noi un'offerta gradita. E difatti aggiungiamo, per mezzo di Cristo, insieme con Cristo insieme con Lui. Cioè, Gesù non è da solo. Insieme con Lui anche noi rendiamo onore a Dio, cioè anche noi diventiamo offerta gradita a Dio. Le due cose coincidono. Notiamo che Gesù non è solo qui. Noi diamo a Dio tutto l'onore, tutta la gloria che gli spetta, noi, attraverso Gesù, nella misura anche in cui diventiamo, insomma, è chiaro, l'abbiamo già ripetuto tante volte questo, insieme con Gesù, Gesù non è da solo, a rendere gloria a Dio nell'Eucaristia, e aggiungiamo in Cristo, nella sua offerta, dentro la sua offerta. Perché questo? Perché lui si è offerto per noi, cioè a favore nostro, cioè rappresentando noi. Quando diciamo che Gesù si è offerto per noi, si intende non solo al nostro posto, ma a nostro favore, cioè nella sua offerta c'eravamo anche noi, perché lui si è offerto in quanto nostro rappresentante. E quindi noi diciamo qui a questo punto che noi rendiamo a Dio, che è il Padre Onnipotente, tutto l'onore e la gloria dentro, cioè offrendoci anche noi dentro l'offerta di Gesù, dal momento che Gesù, quando si offrì per noi, c'eravamo già dentro. E perciò adesso, diciamo così, adesso concretamente, diciamo storicamente, esistenzialmente, lo possiamo, ci aggiungiamo noi, lungo tutte le generazioni, i credenti si aggiungono a questo, ma tutti e tutta l'umanità era già dentro l'offerta di Gesù in Cristo. Ecco, questa, se la leggiamo così, è, si potrebbe dire anche la definizione più densa della Chiesa, perché la Chiesa non può fare una cosa più grande di questa, può, però la può fare esistenzialmente sempre nella misura, nella misura, perché non è una cosa meccanica, nella misura, perché noi celebriamo il rito, questo è il mio parere personale, noi celebriamo il rito, ma non si risolve nel rito, come vediamo, la preghiera. Il rito deve servire per l'esistenza, anche se il rito è il punto culminante, non c'è dubbio, non c'è nessun dubbio su questo. L'esistenza è sempre molto più indietro di ciò che esprimiamo e realizziamo nel rito, ma tuttavia ciò che facciamo nel rito santo è in vista dell'esistenza, questo sicuramente. E quindi la Chiesa non può fare una cosa più grande di questa. La può fare però, e la possiamo sempre fare, e la facciamo mediante Gesù, insieme con Gesù, in Gesù. Noi vediamo da qui che nel punto più alto della funzione della Chiesa, la Chiesa esiste per questo nel mondo, altrimenti non ci sarebbe mica bisogno. Nella funzione più alta dell'esistenza della Chiesa nel mondo, che è questo, tutto è centrato su Gesù, per mezzo di Gesù, mediante Gesù, perciò per mezzo di Gesù, con Gesù, insieme con Gesù e dentro Gesù. Non può esistere la Chiesa senza Gesù, non si dà. Ha ragione San Paolo, abbiamo già visto, parla della Chiesa come corpo di Gesù. Va bene, finendo adesso, Tornerei indietro un istante, però sostanzialmente abbiamo il quinto punto che vi ho segnato. Indietro perché? Perché riguarda il futuro. Riguarda il futuro, è quello che noi chiediamo, cioè la morte, la risurrezione, è già stato commentato con la preghiera che si fa, ecco, per i defunti, ma notate che si prega per i defunti, però non si prega solo per i defunti, si prega per i defunti, ma si prega anche per noi stessi, perché possiamo anche noi, e quindi si prevede qui, soprattutto nel testo lungo della preghiera che abbiamo riportato, che abitualmente si può dire anche in altri momenti, ma che abitualmente si dice quando si prega per un defunto effettivamente, citando Isaia, evocando l'Apocalisse che cita Isaia, appunto le espressioni asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il suo volto. E nel testo che è stato riportato, Dio, io vorrei farvi notare solo questo, nel testo dell'Apocalisse 21, che riprende Isaia, l'insistenza anche qui su una parolina, su una congiunzione che è il con noi, in cui questa espressione così commovente, ecco, si trova. Dice così: udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Il nuovo nome di Dio è il Dio con loro, egli sarà il Dio, non si può più chiamare da solo, egli non si è mai chiamato da solo, dall'inizio della storia della salvezza. Questo è il vertice. Dio è sempre stato con l'uomo, è sempre stato col suo popolo, Dio è con noi mediante Gesù. Gesù stesso dice alla fine del Vangelo di Matteo: io sono con voi, ma Dio sarà veramente con l'uomo solo quando asciugherà ogni lacrima dai suoi occhi. Allora sarà davvero il Dio con loro, il Dio con noi. Ecco, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ma perché potrà farlo Dio questo? Cioè perché, diciamo meglio, perché con rispetto di Dio ci vuole un po' di rispetto, un po' di più. Come fa Dio ad arrivare fino a questo punto? Cioè ad essere davvero il Dio con loro, a chiamarsi davvero non Dio, ma Dio con noi, fino in fondo. Come fa? Lo fa piangendo anche lui. Questa è l'incarnazione. Per arrivare a questo punto, cioè per asciugare le lacrime, perché questa è un'immagine, dobbiamo prendere l'immagine, ma prenderla sul serio. L'immagine è bellissima, ma va presa sul serio. Indica la condivisione di Dio con l'uomo. Per arrivare lì, cioè quando asciugherà ogni lacrima, ha dovuto piangere lui, quindi si asciugherà le lacrime anche lui e allora asciugherà anche le nostre. Il Dio con noi, il Dio con loro è forse questo, però non vorrei mancare di rispetto a Dio, ma è la perfezione di Dio. No, forse si può aggiungere che è sempre stato così Dio, però lo è in modo nuovo. Non è uno scherzo questo, e non possiamo andare molto al di là con le parole di questo mistero, ma lo è sicuramente in modo nuovo. Perché? Perché non aveva ancora provato a vivere da uomo. Cioè Dio è cambiato, e quindi si può dire legittimamente, seguendo l'immagine, si può dire legittimamente che veramente Dio diventa il Dio con loro quando asciugherà le lacrime, cioè quando perfezionerà fino in fondo il suo cammino, perché anche Dio ha un cammino, evidentemente. Ecco, fermiamoci qui, c'è un po' più di spazio stasera, abbiamo almeno 20 minuti o 25, per come volete voi, per intervenire. Grazie al microfono. Sì. Il microfono è ancora spento, bisogna spingere ancora su.
Pronto? Ok. Volevo dire su questa ultima cosa, che è molto forte per me, insomma, pensare che Dio deve perfezionare il suo cammino mi lascia, insomma, mi fa riflettere molto. E quello che mi viene da vedere subito dopo è, per quello che riguarda la mia relazione, come questa cosa mi lascia di stucco, mi rivela come la mia distanza da lui. E il fatto di pensare che lui perfezioni il cammino me lo fa sentire più vicino. Volevo solo condividere questo.
È una considerazione. Per tanti anni c'è stata una teologia della sostituzione, che sembravamo noi il nuovo popolo che sostituiva Israele, no? Adesso mi sembra che stiamo andando da un'altra parte, però ecco, qui mi sembra che se c'è una sostituzione vera è proprio quella di Gesù, giustamente dicevi la seconda ricordando Isacco, però ecco, mi sembra che tornando veramente un po' al nocciolo di una teologia seria sia questo il vero sostituto, insomma. Sembra molto bella come è da approfondire molto questa cosa.
Solo una domanda, quella formula che c'è, mi congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, perché viene in una sequenza in cui si dice all'inizio conferma nella fede e l'amore la tua chiesa, la mia chiesa, poi ascolta preghiere di questa famiglia e poi va avanti, ricordati del nostro fratello, della nostra sorella, quindi i nostri defunti. E allora mi chiedevo se questi figli ovunque dispersi, i tuoi figli sono i cristiani che sono dappertutto, oppure i cristiani che hanno un po' lasciato, diciamo, cosa, oppure qua si intende tutti gli uomini, per esempio quindi anche i musulmani, i buddisti, e quindi ha un carattere universale. E che cosa si chiede in questo caso? Cioè che diventino cristiani, li congiungi a te, che diventano cristiani, cioè che tipo di domanda è questa? Lo sono fatto spesso appunto, io sarei incline, io di preferenza dire che parla di tutti gli uomini, però la sequenza è inserita all'interno di domande che riguardano la comunità, insomma la Chiesa.
Io personalmente non ho dubbi. Per me soggettivamente, quanto a dimostrare, cioè che si tratta di tutti gli uomini, quanto a dimostrarlo, forse se ci fosse un liturgista, un teologo, può darsi che si potrebbe discutere, non lo so. Io penso che siano tutti gli uomini, perché la comunità è radunata, cioè qui è chiaro che figli dispersi possiamo sempre essere in tanti, per tanti significati, evidente, preso isolatamente, ma nel contesto i figli che Dio ha radunato sono coloro che ha chiamato la fede in Gesù. Quelli sono radunati, sono già nel gregge, sono già raccolti. Però ha altri figli che sono sempre figli, notate, questo è fondamentale, ma non è una novità, è la Bibbia che è così, ha altri figli che però non sono radunati. La parola raduno è molto importante nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento ed è una parola parallela a salvezza, la comunità della salvezza, la comunità che Dio ha chiamato o che Dio ha radunato, perché la salvezza è vista come un raduno nella casa del Padre o attorno al Padre rispetto alla mancanza di salvezza che è vista come una dispersione. E quindi io qui e ci sono poi nella preghiera eucaristica, forse andrebbe esplicitato, ma ci sono nella preghiera eucaristica, è vero che si prega per la Chiesa, ma c'è gli accenni a tutti gli uomini anche dopo, ci sono, no? Perché anche quando si prega per i defunti poi si prega per tutti coloro che hanno, eccetera. Quindi comunque io qui credo che si debba intendere, perché sarebbe monca la preghiera, che si prega sempre per tutti gli uomini, si prega per tutta l'umanità. La cosa importante qui, come tutti vedono, è che sono chiamati figli, benché dispersi sono figli. E quindi siamo tutti figli perciò dell'unico Padre, nonostante le situazioni diverse dovute al pensiero di Dio, ecco, e non certamente a nessun merito di nessun tipo, ecco, nonostante è sottolineata l'unità dell'umanità, sono tutti figli di Dio l'umanità. Questa è poi la grande idea iniziale della Bibbia, adesso non voglio dilungarmi su questo. L'idea iniziale della Bibbia è proprio che l'umanità è un'unica famiglia. La Bibbia comincia così. La Bibbia che si concentra su uno, su Israele, su Abramo, sull'eletto, e si gioca tutto sul problema dell'elezione, con tanti problemi, tante lotte, eccetera, è chiaro, comincia e ha sempre di vista l'unità della famiglia umana e l'uguaglianza di ogni uomo, perché tutti hanno un unico padre. Non può dire sono più grande di te, no, guarda che siamo nati dallo stesso padre, non ci sono differenze. Questo è fondamentale. E qui è la preghiera della Chiesa è universale. Sulla sostituzione non ho detto niente, ma non è che è perché sono d'accordo. Anzi, la teologia della sostituzione è la teologia di Dio. Dio deve sostituire questo mondo con il mondo nuovo, altrimenti che facciamo? Ecco, questo è fondamentale. Sul problema invece della sostituzione di Israele è una cosa un po' più complessa. Noi dobbiamo tenere conto che Dio ha cominciato questa sostituzione, ma non l'ha conclusa. È chiaro? Lo vediamo anche in noi stessi. Allora comincia tutto un discorso un po' più adeguato. Dio l'ha cominciato, ma non ha ancora sostituito, perché se Dio avesse già, noi affermassimo che Dio ha già sostituito tutto quello che doveva sostituire, saremmo dei disperati. Non so se a voi va bene le cose come vanno adesso al mondo. No, Dio non ha concluso un'opera. Ha stabilito una vittoria, si sa già come va a finire, una vittoria fondamentale che è quella di Gesù, quello è chiaro, che sono cominciate, è cominciata l'ultima fase, ma non è finita, per dire che andrebbe inserito eventualmente quello che tu dicevi in questo contesto.
Sì, anche a me ha colpito molto il punto 3, che penso sia quello che diceva il primo intervento, cioè la richiesta di diventare noi un sacrificio, quindi questo in parte mi aiuta a capire perché non riesco a capire il dolore del mondo, o il dolore, o il male, o la sofferenza, o non so, insomma, quando vedo delle cose che proprio non riesco a capire, evidentemente è perché non c'è stata ancora questa trasformazione della mia mentalità, del mio modo di pensare, del mio modo di essere. E quindi ringrazio molto per questa sottolineatura, perché non basta mai, nel senso che uno si può sentire inadeguato, quello è chiaro che è inadeguato e quindi lontano, però altre volte proprio si coglie questa distanza enorme tra noi, che a noi che scappa tutto anche se ci siamo impegnati, e quell'altra cosa scappa via, e allora uno dice boh, cosa c'è che non va, non la riesco a capire. Quindi proprio nel momento in cui non la riusciamo a capire, vuol dire che siamo estremamente lontani dall'essere trasformati nell'essere un sacrificio. Non so se è chiaro quello che ho detto, comunque volevo dire che appunto il cristiano dovrebbe continuamente chiedere di essere invischiato in questa coinvolto in questa trasformazione continua, perché altrimenti si lascia conformare alla mentalità del mondo, le cose vanno male, quindi non c'è niente da fare, Dio è lontano dal mondo. Ecco, questo forse non l'avevo così chiaro prima, questo fatto.
Sicuramente, non so se ho capito bene, sicuramente c'è una grande inadeguatezza nostra, ma non è detto però che noi possiamo capire tutto, anzi questo è un punto centrale. Ci sarebbe un'altra domanda che complicherebbe forse di più. È chiaro che l'offerta, io questo non l'ho detto, forse l'ho solo accennato, tutto abbiamo concentrato sull'offerta di Gesù e poi della Chiesa, dell'umanità. L'offerta è un atto di amore. Ci sarebbe da chiedere, è l'amore qui, no? Non parliamo di masochismo, qui parliamo di amore, solo di amore. Ci sarebbe da chiedersi perché l'amore deve esprimersi col sacrificio? Cioè perché l'amore supremo per esprimersi è il dono di sé, la morte, è la morte, il dono di sé è la morte. La morte deve diventare un atto di amore, questo è quello che ci dice la Messa. La Messa ci dice questo, che la morte nostra deve diventare un'offerta, tutta la nostra vita e quindi la morte. E perciò ciò che sta sotteso a questo, un atto di amore. Anzi, la morte è l'amore, il punto culminante dell'amore. Ma la domanda che potremmo chiederci, detto questo, che è la cosa fondamentale, è una domanda a cui non abbiamo una risposta. Non lo so, voi non ve lo chiedete, io me la chiedo tanto, sono chiesto. Ma perché dovrebbe esprimersi così? Io avrei preferito diversamente, personalmente, sapete, penso per quel motivo lì, da tanti anni, avrei preferito forse un altro modo. E ci deve essere un motivo profondo. Comunque è una scelta questa di Dio, non c'è dubbio. Dio ha scelto di entrare dentro anche Lui, in questa espressione dell'amore che è la morte, che è il dono della vita, la morte non in senso come negazione della vita, al contrario, come espressione suprema della capacità di amare. Che cosa può dare, come dice Gesù? Nessuno può dare qualcosa, cosa può dare di più uno per l'amore di un altro che non la sua stessa vita? Di più non è che abbia qualcosa di più. Quello è l'amore supremo, morire per un altro, al posto di un altro, no? Non può dare di più. Ci sarebbe da chiedersi perché l'amore deve essere così. Ciascuno si cerca la risposta, no? Ci deve essere qualcosa di intrinseco, di profondo. Perché io personalmente non penso, sul rapporto con certi grandi teologi, erano in discussione anche tra loro, non siamo mica i primi ce lo chiediamo questo, sono d'accordo con chi, grandi medievali, con chi pensava che il peccato dell'uomo non basta a spiegare l'incarnazione, che è il supremo atto di amore di Dio, l'incarnazione per la morte del Figlio di Dio, non è sufficientemente, non posso spiegare solo perché l'uomo ha peccato, è troppo grande, c'era chi pensava così, lì ci sono dei rischi anche in quel lato lì, perché è sempre un mistero, però io tendenzialmente sarei per quest'idea, che il peccato non spiega sufficientemente perché Dio ha fatto così. Semmai è il contesto in cui Dio ha espresso tutto se stesso, come amore, però come mai l'amore supremo consiste nel sacrificio di sé? Questo sarebbe il punto interrogativo. Vabbè, però adesso non voglio portarvi fuori dal nostro... Però siamo... non è poi fuori della verità, è oltre, forse questo veramente è oltre. È oltre, ma non è fuori, perché quello che succede nella messa è questo: noi chiediamo sostanzialmente nella messa di diventare un'offerta. Basta, sì sì.
Non so se sempre il dono di sé implica la morte, oppure quando il dono di sé richiede la morte.
Ma il dono di sé forse si può dire, non lo so, capisco bene, il dono di sé forse si può dire non implica sempre la morte, no? Mentre viviamo non possiamo ucciderci, no, questo non piace a Dio. Mentre viviamo il dono di sé non può implicare la morte, perché altrimenti dobbiamo morire, mentre stiamo ancora vivendo per adesso, eppure dovremmo amare. Quindi non implica... implica il dono di sé nella misura di quel momento, indubbiamente. Però è la morte che esiste, che c'è, che deve essere il dono, l'atto di amore supremo. E noi non possiamo avere un atto di amore, questo forse volevi dire, non lo so, non possiamo avere un atto di amore supremo senza la morte, questo forse è vero. Anche Gesù, il vertice, dice l'inizio del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, che Gesù, avendo amato i suoi da sempre, li amò sino alla fine con la sua morte. E quello è un vertice. Prima non, il vertice dell'amore non ci può essere, questo penso sia vero. Quindi forse abbiamo non una spiegazione, perché non c'è, ma una qualcosa che ci suggerisce forse il motivo per cui Dio ci ha lasciato la morte. E tutti muoiono. E non è detto che questo sia per il male dell'uomo, anche se per noi è un grande problema. Se Dio l'ha lasciata, vuol dire che non deve essere solo per... deve avere un rapporto. Dal momento che tutti muoiono, deve avere un rapporto con la salvezza, cioè con l'amore, perché tutti muoiono. Certamente il problema è come si muore, però tutti gli uomini muoiono, il che vuol dire che la grande ubbidienza, questa è la vera ubbidienza, le altre cosa volete? Non siamo capaci neanche di fare le altre, ma tutti gli uomini muoiono, e questa è la grande ubbidienza che Dio chiede a tutti. Quindi c'è da sperare che ci sia un barlume al di là addirittura forse della coscienza di ciascuno, della sua meglio conoscenza, per cui c'è un sì, e quella è la salvezza. Quindi può anche darsi che morte e salvezza siano molto, molto unite, molto. Bene, forse se non ci sono altre domande possiamo concludere.